No, in questo momento siamo in... cioè dal momento in cui ha... non è che ti devi preoccupare, è che continua la settimana, la seconda settimana senza sigla, che la sigla l'ho fatta, sai?
Lo so, ma a me disturba molto questa cosa, perché io parlo sempre, quindi non riesco mai a capire se stiamo...
Perché sei un animale da radio, è la cosa migliore.
Siamo io e te che stiamo parlando, se già ci stanno ascoltando.
Siamo io e te e migliaia di persone là fuori.
Ciao!
Questo è Di Tutto un Boh! Puntata ricca, ricca di cose che ci sono e anche di cose che avrebbero potuto esserci, ma che in qualche modo sono
rimaste lì.
Lì.
Nel
lì.
Grande boh.
Nel grande vorrei.
Yeah.
finito di spiegare come mai non c'è la sigla. Cosa, bravo? Mica ero io, eh?
No, ma bella questa scelta, finalmente.
Anche tu sei giovane, eh?
Giovanissimo. Posso anche sedere sulla 91, ma anche questa signora si vuole sedere.
No, veramente? Gaia! Va bene.
Io ho detto sì, sì, grazie.
Hai fatto benissimo, cioè, figurati. Ci mancherebbe altro. Appena spiegato la questione della sigla, arriva il messaggio di Jacopo, dice, sì, ma la sigla... Ma
no,
ragazzi, ma...
non era così.
Siamo
cosa
attenti.
Voleva dire Jacopo, visto che noi abbiamo chiuso prima della canzone dicendo... Molte cose sono rimaste in quel grande bowl. Lui ha detto tipo la sigla.
Tipo la sigla. Ah, tipo la sigla. No, la sigla c'è.
Che volevi dire questo? Io ti ho capito.
La sigla esiste, è celata nel computer. Siccome ho toppato lunedì, ho detto vabbè, basta, tutta la settimana senza di nuovo. Così imparo. Non so,
bravo,
perché questa autoprivazione. Invece Bellati dice: vi ascolto dalla Sicilia a 20 gradi.
Sì, grazie Bellati. Già la volta scorsa, niente, dovevi venire quando c'ero io e hai detto che non potevi. Adesso
sì,
mi
sì,
scrivi
sì,
che
sì,
sei in Sicilia, ma io
va
ti
bene.
Mando.
Invece ci ascolta la Astrid Rughetti dalla macchina, dalla Bergamasca, ovviamente.
Sarà in coda sulla A4.
E ci ascolta anche Vic, il Magister Vic, che sta arrivando. È sulla 90. Detto che c'è traffico.
Vedi se ti fanno sedere, Magister, poi facciamo il confronto.
Secondo me non è la stessa cosa.
È vero, una signora.
Una signora. Sto per dire vecchia. No,
grazie,
no. Una signora la fai sedere quando è ancora giovane. Un signore deve essere più.
Sento.
Più...
No, sì. Stai arrampicando sul vetro.
L'ho fatto
che
apposta.
Ti divide dall'altro studio, Kesten.
Ti mando un cuore, Jacopo. Cioè,
no,
c'hai ragione
io l'ho
tu.
Mandato a lui.
Ah, tu l'hai mandato a lui.
Perché pensavo... lui mi ha detto brava Gaia.
Ah, è brava Gaia. Brava Gaia. Le cose che avremmo voluto fare a di tutto un boh, i boh a cui avremmo voluto rispondere, ma ai quali non siamo riusciti a rispondere.
A trovare delle risposte.
Cioè, ma allora, magari delle risposte potevamo accamparle nel
sì,
caso
ma
dell'identikit.
Ma noi vogliamo essere proprio...
Sì.
Esatto,
sì.
No?
Non si è riusciti a trovare...
Non siamo riusciti a trovare degli esperti.
Perché
nel senso,
tutto è nato dalla battuta.
Tutto è nato da una battuta che hai fatto tu.
Sì, è vero. Sul fatto che... Quelli che fanno gli identikit dei super latitanti, quando poi trovano i super latitanti, probabilmente si nascondono. Sono sempre molto diversi. Deve essere molto difficile farlo, eh.
Si nascondono perché hanno paura poi di essere trovati dai familiari.
No, stati... nel senso. No, figurati. No. Però probabilmente, cioè, ogni volta che, non so, quello che ha fatto il ritratto di Messina Denaro, che non ci assomigliava una fava. Ma era difficile, ripeto, era molto difficile.
Sì.
Probabilmente quando l'hanno trovato ha detto...
Ecco perché per 30 anni non l'hanno trovato.
Colpa mia. No, non è vero, figurati.
No.
Ripeto, tanto di cappello perché è un lavoro difficilissimo e vai un po' a tendoni.
Comunque io avevo fatto un appello per cercare di trovare un esperto che si intendesse di identikit, che facesse identikit o che comunque gravitasse intorno a quell'argomento, ma... Ahimè, ho fallito, nel senso che non sono riuscita a trovare nessuno. Ma sono arrivata a delle persone.
Amici degli amici.
Ma sì, perché comunque è così che fai rete, no? Perché
certo.
Dici, ah, magari conosci questo, mi dice questo. Quindi ho parlato con un
poliziotto. No, ma io sono latitante, però.
Esatto. È latitano. Ho trovato un poliziotto che vuole rimanere anonimo, molto simpatico.
Okay.
E che mi ha detto delle cose fondamentalmente. Ovviamente adesso.
Quindi
tutto...
posso dire ufficialmente Gaia amica delle guardie.
Gaia amica delle guardie.
Okay.
Ma Gaia amica della Digos anche.
What?
Sì, è stato molto divertente una volta. Vi racconto questa piccola parentesi. Mentre mi occupavo della campagna elettorale, della comunicazione della campagna elettorale di un candidato, ovviamente essendoci gli eventi durante la campagna elettorale qui nel Comune di Milano, quando ci sono gli eventi con tante persone, la Digos ha bisogno di un referente per sapere i numeri, per sapere un po' tutti i conti
e poi abbassarli tantissimo.
Ovviamente il referente ero io.
Wow,
quindi la prima
veramente?
Volta che mi hanno telefonato dicendo Digos,
informatrice,
la
anche.
Tentazione di non rispondere pregos los documentos come
no.
La barzelletta è stata fortissima, ma non ho risposto.
Ah, io l'avrei fatto,
però mi sono trattenuta, sono stata molto brava. E quindi ho detto chiamerò anche la Digos, quindi ho chiesto vediamo se
potrebbe succedere
in futuro, vediamo.
E mi fa un po' paura questa tua entratura.
Vabbè, lavoro. E poi invece...
Cioè, ti sei ambientata qua a Radio Popolare, hai visto che in realtà, cioè, non succede niente di che, sì, siamo brava gente.
Esatto. E invece il poliziotto a cui sono arrivata tramite la mia socia Marianna, perché io quando ho un problema e non riesco a arrivare io delle cose, chiedo alla mia socia Marianna, che di solito dal cilindro mi tira fuori qualcosa. Infatti mi ha tirato fuori
tipo lo sbirro,
un cantante tipo lo sbirro. Il contatto, scusami, è stato molto carino e mi ha detto che in realtà adesso è veramente tutto fatto al computer.
Era questo il mio grande sospetto, il tipo la bocca era una bocca larga. Cioè, se ci pensi, scusami, quando prendi il cellulare nuovo che ti fa fare l'avatar di te stesso.
Esatto.
Che cazzo ci vuole?
Esatto, il mio per esempio mi assomiglia molto.
Sì, il mio per niente.
E quindi è così, è fatto molto, non è proprio intelligenza artificiale, è, diciamo, sono dei programmi molto specifici, sia di computer, sia di iOS che Android, quindi alla fine un po' tutti. Però comunque sono programmi.
Ok, quindi vai lì e probabilmente è capace di farlo chiunque.
Beh, chiunque no, secondo me. Perché
secondo
comunque...
me sì.
No, secondo me no.
Signora, era fatto secondo così?
No.
No?
No.
A parte che ho visto, cioè, cercando un po' di dati e cose, ho trovato... Fatelo, fa abbastanza ridere. Se cerchi Funny Identikit... No, non si chiama Identikit in inglese. No, forse sì. Ci sono degli Identikit, tipo, che cazzo ne so, America Rurale. Dove c'è lo sceriffo nella contea di 4 abitanti che ovviamente, cioè, fa il poliziotto ma non è tenuto a saper disegnare e si trova a dover fare un identikit. Come potrei farlo io? No, peggio, cioè, proprio fanno ridere, cioè.
Ma scusa, ma adesso ti ricordi quella puntata che abbiamo fatto sui nuovi programmi di intelligenza artificiale dove tu hai detto ma vorrei un Kesten che corra a cavallo?
Ah, esatto.
E te l'ha fatto,
me l'ha fatto.
Stefano Cardini te l'ha fatto immediatamente, quindi in realtà dando questi elementi sicuramente riescono a
entrare
nei dettagli.
Sì.
Un'altra cosa interessante che mi ha detto è che in realtà bisogna sentire molto più carabinieri rispetto alla polizia.
Perché?
Perché di solito sono loro che si occupano di più, i ROS, che si occupano più di
qualcosa,
no? Però mi ha detto una cosa molto bella che ha tenuto a sottolineare, ossia che c'è molta collaborazione tra
i cugini,
due.
No, con i cugini, figurati, sì, no, sì, amici, sì, una faccia, una razza, quelle cose lì.
E quindi...
Speriamo, sta entrando Vic, speriamo che Ion non abbai.
Ciao Vic! E quindi niente, bisogna sentire loro. Adesso vediamo cosa succede.
Va bene, noi mandiamo un brano e poi abbiamo il Magister Vic, che è il nostro ospite di oggi per la prima parte, che però era in ritardo, ma c'è, eccolo qua. Cosa ridi? Perché ridi? Siamo in onda, quella parte no, siamo in onda adesso. Basta parolacce.
Ho capito perché metti delle belle canzoni adesso, perché anche questa mi piaceva molto. Perché viene.
Ah, cioè sono belle se decidi tu che sono belle.
Se mi piacciono.
Te lo decidi tu.
Scusami,
se ti piacciono sono belle.
Come non si dice bello brutto, se mi piacciono o no. Perché c'è Magister.
Certo,
e
anche.
E quindi hai l'ansia da prestazione.
Ma non è vero. Ciao Magister, com'è?
Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, cosa volete, come preferite.
Cos'era il colpevole? La 90, il traffico, la 90, ghisolfa.
Il fatto che, non venendo da tanto tempo in redazione, forse ho perso i tempi, cioè ho sbagliato i tempi di...
Tu arrivi sempre dal corvetto?
No, sono arrivato addirittura dalla mia sede della scuola.
Ah, ciao! Allora
dal sud-est, dal profondo est.
Va bene, sei giustificato, tanto in realtà noi eravamo qua che chiacchieravamo e stavamo facendo un elenco dei boa ai quali non abbiamo risposto con... Però in realtà, tutto sommato, un'idea ce la siamo fatta, la questione dell'identikit. 331-6214-013 per i vostri sms. Invece abbiamo una marea di cose a cui rispondere con te. Cosa facciamo? Decidi tu.
Ma possiamo... Allora, ci sono forse qualche... Sai che quando vengo io a trovarvi, magari possiamo andare su... uno di quei temi che mi stanno cari, come, non so, l'evoluzione progressiva della scuola.
Va bene, va bene.
In questi giorni, in questi mesi di ripresa di apparente normalità.
Sì.
Di apparente normalità. E dura intanto l'apparente normalità? Mi sembra di sì.
Allora, dura l'apparente normalità e, diciamo, si fa sempre più finta che non esista nulla.
Avevo anch'io questa sensazione, non più da scuola, essendomi, avendo, come si dice? Quando un prete si spreta, abbandona
la tonaca.
Avendo abbandonato il registro.
Mi sono scuolato.
Sì, ho sofferto di descuolazione. E non essendo più prof, sì, abbastanza. Non lo vivo più da dentro, però ho avuto anche io quella sensazione, anche vedendo il mio pargo, che comunque alle elementari, il fatto che no, non c'è niente da vedere, Covid, mai sentito.
Sì, più o meno così, cioè, diciamo che poi adesso non è più neanche necessario presentare il tampone negativo per
il rientro.
Una scuola, per il rientro, anche il discorso delle mascherine e l'autosorveglianza non è che sia così rigidamente seguito.
Sai cosa? Quello che è stato un indizio per me, ho avuto l'influenza settimana scorsa e nessuno mi ha chiesto ma non è Covid, mentre prima erano tutti in para quando c'era qualcuno con il raffreddore, oh mio Dio, e invece adesso l'influenza, basta.
Abbiamo ritrovato le vecchie malattie.
Sì, neanche tu me l'hai chiesto, Gaia, non te ne frega proprio niente di me.
No, io te l'ho chiesto subito.
Se era Covid?
Sì.
Ah, non me lo ricordavo.
La prima cosa che ti ho chiesto, infatti non ho detto niente, perché forse perché sono vecchia, come hai detto tu prima.
Non ho detto subito, che sei vecchia, mamma mia come ti leghi le cose al dito.
Sì, sono permalosa.
Sente che è la circolazione periferica con l'età. Non ti legare le cose al dito.
Cretino. E quindi io subito ti ho chiesto se avessi il Covid, perché mi preoccupavo di averlo preso anch'io, visto che eravamo cheek to cheek.
Invece non hai preso neanche l'influenza, hai visto?
No, neanche l'influenza, perché ho fatto il vaccino anti-influenzale, come...
Me.
Le vecchie.
No, anch'io l'ho fatto, però l'ho preso. Comunque, dicevamo, scusami.
No, niente, è tutto vero, perché anche per dire... queste malattie sono tornate, sono state, come dire, di nuovo riclassificate come malattie di stagione, quindi un ragazzino che stanutisce in classe, che tossisce in classe, non è più guardato
come avveniva
l'anno scorso, fino all'anno scorso quantomeno. Poi un altro sintomo di apparente recupero della normalità è questo discorso delle uscite didattiche che sono imprese.
Esatto.
Le uscite didattiche,
le gite. Ma proprio le gite, proprio anche quelle vere, quelle di più
anche
giorni.
Anche tipo le elementari ritornano ad andare a scuola natura.
Sì, per esempio noi il 1° febbraio accompagniamo le terze medie al memoriale della Shoah, però una cosa che abbiamo potuto fare quest'anno, l'anno scorso era impedito, cioè lo stesso preside che con noi aveva, come dire, un regime anche un po' più severo rispetto al generale, quest'anno ha detto andate pure serenamente.
Fate un po' il cazzo che vi pare.
Infatti c'è anche le terze medie andano addirittura a Jesolo, fanno 3 giorni a Jesolo.
Che palle! Ma perché a Jesolo?
Diciamo tornei sportivi.
Tornei sportivi?
Tornei sportivi.
E che sport c'è a Jesolo? Surf, invernale?
No, beach volley, si va andando in maggio. Quindi faranno beach volley, poi potranno alternare con altri sport. Ha organizzato tutta la nostra collega di educazione fisica che col suo passato di animatrice ha messo in piedi un po' tutta questa vicenda di questa gita di 3 giorni.
Va bene.
Io francamente ho posto una cosa un pochino più culturale, vabbè, poi alla fine è passata
la versione Jesa, no? Vabbè, impareranno a calarsi le paste.
Beh, ma invece sapete qual è stato il vero vincitore nel trovare il luogo più giusto per andare in gita? Il mio professore di matematica al liceo classico ci ha portato a Capraia.
Bello Capraia,
sì.
Che fighissimo.
Non c'era assolutamente un motivo per andare con il professore di matematica, però diceva: ma sì, ma un po' scienze, c'è una specie che si trova soltanto lì, andiamo a vederla.
Non era assolutamente vero, una cagata.
Questa volta a Capraia era molto bello.
Beh, a me in terza media mi hanno portato a Grado.
Beh, quindi sì.
Beh, dai.
Sempre un po' lì.
Sì, c'è Aquileia.
Sì. Qualche ricordo, prima guerra mondiale.
Poca roba.
Sì. Con un professore di storia?
Sì, anche. Sì. Vabbè.
Io tra l'altro la gita quella di beach volley mi sono, come dire, chiamato fuori, essendo proprio l'acqua e forse il peggiore degli elementi nei quali posso rispecchiarmi.
Oltre agli automobili.
Vabbè, quello.
Certo. Il recupero della normalità non è più con un segno, non è più con un segno che come un sintomo, non è più con un segno. È una scelta che io condividerei consapevole, perché non sono sinonime. Non ho capito una mazza, Silvano.
Anch'io.
Adesso chiediamo a un linguista. Vabbè, ok, quindi stanno riprendendo anche le gite.
Ah, ho capito io cosa voglio dire. Il recupero della normalità non è più un segno che un sintomo.
Perché
Magister ha detto un sintomo. Madonna, oggi capisco tutto, Kesten, e tu non capisci niente.
Oggi capisco tutto, non è male.
È bella.
Quindi intende dire che, giusto, vero, Silvano? Sì, intendeva dire proprio quello. Non è più un segno che un sintomo?
Probabilmente sì, ma è anche, secondo me, è un segno della... anche della voglia di, come dire, di anche un po' mettere da parte e di ricominciare davvero. Cioè ricominciare davvero, dando soprattutto, più che a noi, perché noi adulti in qualche modo ce la portiamo a casa, anche la difficoltà, però darlo più che altro ai ragazzi, ai studenti e studentesse, perché loro sono stati colpiti tantissimo in questi anni, a livello della socialità, nel modo di relazionarsi tra di loro, c'è più tensione, e quindi quest'anno magari può essere l'occasione per far ritrovare loro le distanze giuste in tutti i sensi, sì. Anche quella, proprio quelle vere tra di loro, e ritrovare un po' di cose un pochino perdute o smarrite, che comunque alla loro età sono fondamentali, perché rischiano poi di non essere più recuperate in un certo modo. Tuttavia i problemi restano forti, perché comunque La mia terza, diciamo, che sto portando poi verso l'esame,
che quindi ti sei beccato in prima con il primo,
sì. Risente tantissimo ancora di tutta questa dinamica che ha vissuto, ma un po' anche a livello inconscio, però un po' ne risente,
cioè sono rimasti scossi,
se la porta dietro, sì sono rimasti scossi.
Quindi rimangono segnati, giusto, appunto.
Rimangono segnati e niente, diventeranno degli adulti probabilmente psicopatici.
Beh, che però secondo me lo siamo anche noi,
sì,
che non
sì,
abbiamo
no,
avuto
infatti.
La pandemia.
No, il problema infatti non bisogna porsi.
Esatto,
questo.
Devi solo capire qual è il motivo. Psicopatico lo diventi, devi capire qual è la causa che ti porta alla...
Mi piace, va bene, ha perfettamente senso,
okay.
Assolutamente senso. Va bene, e brano e poi torniamo?
Sì.
Sì, dai.
Vediamo cosa scegli.
Io scelgo quello che mi pare, va bene? E tu non... nessuno mi può giudicare, nemmeno tua.
Between my ears, there is fog now.
3332-1403 per i vostri sms. Questa è di tutto un boh. Oggi non c'è una prima o una seconda parte, è tutto un mischione disordinato.
È tutto un sintomo.
Non è la parola giusta, no. Era più segno.
Però, però adesso volevo leggere un'altra parte di Silvano, un'altra risposta di Silvano, che dice, rispetto a quello che diceva il Magister, peccato, perché il Magister diceva che era un segno dei tempi, dice peccato perché sintomo, considerato che la società in cui viviamo, lo avrei condiviso di più, in generale intendo. Quindi, Magister, torniamo alla nostra rubrica Una Parola al Giorno.
Torniamo a Bovo.
Esatto. Allora, anche un po' a Bove con Kesten.
Stiamo più a Bovo.
Torniamo alla nostra rubrica Una Parola al Giorno. Da cosa mi deriva sintomo?
Ma allora, quello che dice Silvano è interessante, però il fatto che sintomo dà più l'idea della casualità e della fortuità della situazione. Perché sintomo deriva dal greco syn, che indica il legame. Il legame e il verbo pipto, che so che è detto così,
pipto.
Che vuol dire cadere. Togliamo il P, che è la radice quella raddoppiata, resta PT, che è la radice proprio che indica la caduta,
e poi rimane una T,
e sì, PT in italiano, che è quella che poi si assimila, cioè sintomo resta assimilata. Quindi vuol dire un evento che accade fortuitamente, quindi per puro caso, assieme a qualcos'altro. Quindi se fosse un sintomo sarebbe qualcosa che non è preordinato. Invece forse l'idea del segno mi dà più l'idea di qualcosa che viene, come dire, logicamente sulla base dell'evoluzione della situazione. E quindi la parola sintomo forse non è del tutto adatta a quello che dicevamo prima. Però insomma è un'opinione.
No, ragazzi, ma questo è di tutto un buono, noi dobbiamo spiegare le cose, mica fare...
Ma invece Silvano ha detto una cosa molto interessante.
No, è che non ho capito niente. No,
perché,
scherzando.
Perché
sono un cretino,
tu,
dici, okay.
Tu sei più da STEM. Invece noi siamo un po'
tu
più...
Tu dici che sono più da STEM?
Sì.
No, assolutamente no.
Sì.
Non so niente neanche lì.
Ah,
pensa a te.
Sì.
Oh no, no, io sono ignorante in modo vasto. Sì, sì, ho un ad ampio raggio.
Meno male che ti sei descuolato allora.
Madonna, sì, ho salvato delle generazioni e generazioni di studenti e studentesse. Vai, Vic, scusami.
Quando dici ignorante in modo vasto è divertente, perché cioè, in realtà... Non è vero, assolutamente. Cioè,
ma infatti.
Lo sappiamo tutti. Anzi, tu togli dall'ignoranza con tutto quello che fai.
Ah, ci provo.
Sì.
Ci provo.
Oh, bravo, Kesten.
Ma smettila, ma smettila. Senti, invece dal punto di vista didattico, a che punto siamo? Cosa stiamo facendo in questo periodo?
Ma guarda, allora, io quest'anno ho deciso di...
non fare un cazzo, va bene? Oh.
niente, no, beh, se no adesso arrivano i messaggi. Professore, già alle 4:30 sei libero, non è più niente da fare.
No, ma sai che hanno un po' smesso. Credo che siamo riusciti a sfatare qualche mito negli anni,
sì.
Io e te. Sì.
Ma sono tornato adesso in onda, quindi...
Ah, giusto.
No, comunque, a parte queste amenità, dicevo che quest'anno ho deciso di... Essendo probabilmente, questo è un annuncio che faccio in totale anteprima, quindi se qualcuno dei miei colleghi e colleghe all'ascolto potrebbe saltare sulla sedia, essendo fosse l'ultimo anno che faccio le medie.
Oh.
Cioè, finalmente fai l'esame?
Faccio l'esame, sì.
Si promuovono?
Mi promuovono.
In che senso? Poi l'anno prossimo torno al liceo?
Avrei voglia di tornare alle superiori e magari tornare in città.
A Milano?
Sì.
Ok.
E faresti il classico?
Non lo so, dipende dove c'è posto.
Ma cosa ti piacerebbe?
Va bene insegnare. Io ho già insegnato al classico per 10 anni. Potrei anche andare in un altro liceo. Comunque, okay. O anche in un tecnico a insegnare italiano, un professionale. Quindi più o meno l'estate sono... Con le abilitazioni che ho si può andare un po' ovunque. Cioè fare italiano dappertutto. E quindi quest'anno ho deciso anche di fare una programmazione... un pochino più audace, nel senso che...
Tanto è l'ultima, che te
dici,
frega.
Tanto se ti dicono qualcosa poi non ci sei più.
Licenziami che tanto me ne vado.
E lo faccio con la terza, che comunque in ogni caso non avrebbe conseguenze,
esatto,
l'anno prossimo. Perché,
bravo.
Perché va in prima, no? Quindi è tutta...
Una perfettamente.
Cosa, no, quindi in pratica sto facendo praticamente solo la storia contemporanea.
Oh.
O in pratica dedico un'ora alla storia, quella, come dire, lineare dall'Ottocento in poi, così. E invece dedico proprio un po' più di tempo agli eventi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo fatto un percorso che è partito, diciamo, dal Muro di Berlino, essenzialmente.
Bello!
Bello.
Ecco, diciamo che anche questo è un segnale, così, dico nel segno, nel sintomo, così. È un segnale di cambiamento, perché comunque noto che c'è anche alle medie questo bisogno di sapere un po' di più quello che è accaduto nell'epoca più recente rispetto
sì,
a loro.
Sì, sì, sì,
e
sì,
noto
sì.
anche che l'effetto è diverso. Faccio un esempio. Alle medie poi deve andare tantissimo sulla narrazione anche di singoli episodi di storie di persone. Quindi per dire, ieri ho raccontato la storia di Fausto e Iaio e in effetti ho visto delle persone coinvolte. Ho raccontato la storia di Zibecchi e come è arrivato Zibecchi a quella manifestazione. E loro sono stati molto,
molto attenti,
colpiti,
sì, eh.
Soprattutto dalle dinamiche. Poi è chiaro, alle medie hai più interesse per l'aspetto biografico delle persone o per il dettaglio un po' trucido.
Sì, certo, ovviamente, sì. Ovviamente.
Per cui magari ti chiedono delle cose che vanno un po' al di là della cronaca o dell'importanza del fatto storico o del momento. Però comunque è segno di attenzione.
E certo.
Abbiamo parlato di tutta la faccenda di Moro, di Aldo Moro, e ovviamente erano interessati all'immagine della Reno 4 rossa.
E certo.
Erano interessati all'immagine di 16 marzo della un po' meno chiaramente a tutto il côté, cioè tutto quello
che era il contesto.
Però lo sanno, ora sanno, abbiamo ascoltato le telefonate di Moretti e di Morucci su YouTube e loro queste telefonate le sanno a memoria.
Veramente?
Le hanno imparate a memoria.
Ma pensa a te.
Quindi c'è una fruizione, certo, narrativa, magari meno critica. Però
vabbè, ma quello arriva poi, nel senso che sai i fatti, poi
però bisogna parlare.
Inizia a parlare
però
i fatti parlarne. E poi ti costruisci.
Da qui ho dedotto che bisogna parlarne, che non si può più tacere un evento come quello, non puoi non sapere, non puoi uscire dalle medie senza sapere che l'Italia ha avuto una certa situazione in un certo periodo del Novecento, con la quale, per esempio, non so, i tuoi genitori sono stati probabilmente coinvolti, o quantomeno i tuoi nonni, quindi insomma, ho deciso di fare questo. E loro all'inizio facevano un po' fatica a entrare nelle dinamiche perché devi chiaramente presupporre che devi saltare tutta una parte che in teoria ne fa da presupposto. Quindi la resistenza, le parli dopo. Però a parlare prima di quello magari li dispone meglio anche a studiare poi quella che è la Seconda Guerra Mondiale, magari al contrario. È una specie di percorso a gambero.
Sì.
Cioè vado al contrario.
Ma una cosa volevo chiederti: la quotidianità entra nella scuola? Nel senso, io mi ricordo che alle elementari ero andata a visitare la sede della notte. Vi ricordate il quotidiano?
Ah, sì, come no?
Perché certo. Era un quotidiano che c'era a Milano.
Me ne parlava mia mamma. No, scherzo, ve lo ricordo anch'io.
Super sensazionalista.
Che, sì. Esatto, che usciva al pomeriggio, c'era l'edizione esatto. Pomeridiana. E alle medie noi leggevamo il giornale in classe, cioè mi ricordo la professoressa di educazione civica, perché
mica,
c'era
la notte leggevate?
No.
Ah, ok, perché c'erano delle foto super truci, mi ricordo.
No, la notte sono andata a vedere. Io ho deciso di fare la giornalista alle elementari quando sono andata a vedere la redazione.
Dov'era?
Non mi ricordo, era alle elementari.
Oh, cosa vuol dire?
Non mi ricordo.
Va bene.
E non mi ricordo.
Era in centro.
Ah,
avevo fatto quella del corriere all'elementare.
Ah, avevate portato i ragazzi.
Sì,
bello,
sì.
No, mi avevano portato.
No, ci ero andato io. Ho andato io con la scuola. Come...
E invece alle medie leggevamo il giornale in classe. Non mi ricordo quale, cioè mi ricordo che me ne portavano tanti. Quindi probabilmente c'era la Repubblica e il Corriere.
C'era una rassegna.
E ci facevano leggere quelli.
O Manifesto l'Unità, magari.
E mi ricordo che sempre a parte scabrosa era andare a leggere i titoli dei film nelle sale porno del cinema.
Ah, è vero, anche a me divertiva tantissimo da bambino quella cosa. Sì, 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 erano pubblicati.
Erano pubblicati.
E mi ricordo che l'unità metteva anche i voti ai film e una volta aveva sbagliato, c'era un film che aveva in riposo, cioè a riposo col voto 9.
Beh, gran bel riposo.
Era bellissimo.
Gran bel riposo. E, no, stavo pensando anch'io l'ultimo anno di prima di lasciare appunto i voti.
Di descolarti.
Di descolarmi, così me la sono rischiata un pochino sulla storia contemporanea in Italia. E, partendo dalla tesi che dal secondo dopoguerra in poi l'Italia la puoi raccontare tranquillamente attraverso la storia della criminalità organizzata.
Eh sì.
E, visto che sapevo che avrebbe avuto un certo... E quindi siamo partiti da lì, cioè dalle infiltrazioni mafiose con lo sbarco degli americani in Sicilia, o meglio, infiltrazioni, il fatto che gli americani avessero usato da Lucky Luciano in giù fino ai giorni nostri, e era stato abbastanza divertente, drammatico, ma a loro era piaciuto.
Sì, loro hanno una percezione. Allora, devo dire, ieri ovviamente mi hanno chiesto di Messina Denaro, mi hanno chiesto certo. delle cose, comunque è una notizia che ha colpito.
Beh, cazzo, sì. ci credo.
Ha colpito sì, tantissimo sì. anche i ragazzi di 10, di 11, 13 anni. Quindi mi hanno chiesto un po' chi era, ho detto guardate Andrea, Falcone, l'anno scorso abbiamo parlato di Falcone, Borsellino, abbiamo fatto, questa è la seconda generazione, un'altra generazione rispetto a Riina, cioè fai parlare di queste cose mm-hmm. e poi tra l'altro abbiamo un collega di educazione di artistica diciamo, che ha studiato alle scuole di Colleone.
Ma veramente?
Sono Colleone, quindi in questi giorni...
Beh, fatto... chiaramente colluso.
Ovviamente. Ciao Calogero, non volevo. Cioè.
Luoghi comuni dal nord, no, quindi...
No, preparatissimo, e che appunto ha raccontato che, insomma, un po' la sua esperienza. Quindi in questi giorni abbiamo un po' interagito, perché lui ha parlato della sua adolescenza.
Certo.
La scorsa a Colleone, quindi i ragazzi sono tutti... interessati perché
no. E cosa racconta? Cioè, nel senso, beh, immagino che nel tessuto sociale si percepisca.
Era quella, ha detto che tra l'altro lui era praticamente in classe con diverse persone che erano figli, certo. parenti, di, insomma, figure vicine al mondo di Cosa Nostra. Cioè
pazzesco.
Sono arrivati due messaggi per te, però.
Uno molto interessante di Al, vero?
Uno interessante. Quello bello è Francesca che ti fa i complimenti e dice: bravissimo prof, butta i semi che qualcosa germoglierà.
Vediamo.
Invece Al prima racconta una cosa simpatica e dice: la mia classe era stata portata a un acquedotto in gita quando il messaggio era arrivato quando parlavamo delle gite, ma era proibito accedere, abbiamo visto un parcheggio e i cartelli di divieto, bei tempi.
Bello, interessante.
Invece poi fa una domanda molto interessante di attualità nell'attualità: il successo del professor Barbero ha cambiato il lavoro del professore di storia?
E alla quale non ti faccio rispondere perché prima ascoltiamo un brano, pensa a te. 3316214013.
Che buon tempone.
Già.
military level.
Volevi che finisse?
Fregato. Io dicevo, dai, sta morendo la canzone, sceme.
Sceme, sceme, no, 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 scema, ma non si, ma non sceme, moriva. Sceme, va avanti tantissimo, no.
Riparte,
ancora Space Cowboy di Jamiroquai. Sono le 17:15 minuti, abbiamo ancora 12 minuti e tutta una serie di domande. In particolare mi piaceva quella di Al,
anche
che ti chiedeva, caro Magister, se il professor Barbero, che è in realtà una dimensione tutta nuova di spiegare, perché essendo portatile con la questione del podcast, è arrivato effettivamente a un pubblico anche più giovane che prima non si filava certe tematiche.
Certo.
E quindi lui chiedeva appunto se Barbero ha cambiato la percezione o l'importanza, il lavoro del prof di storia. L'ha cambiato?
Un po' sì, nel senso...
L'ha cambiato questo lavoro?
Scusa, allora, un po' sì.
È partito il barberismo.
Nel senso che... è impossibile prescindere dalla capacità che ha appunto Barbero di trovare le chiavi anche narrative dei vari argomenti. E quindi è chiaro che noi come insegnanti spesso magari ci guardiamo qualche video, magari qualche porzione di video, qualche pezzo di podcast, ci ascoltiamo perché vogliamo magari l'idea di partire, perché la difficoltà, ecco, mi sono accorto di una cosa. La difficoltà con dell'insegnare storia non è tanto, a mio avviso, il cuore dell'argomento, quanto partire nel modo giusto.
Cioè, spiega.
Perché se tu parti nel modo sbagliato, presentando ai ragazzi già l'evento, già mettendoli già una serie di date, una serie di contesti un po' astratti, questi li perdi. Cioè, vedi, proprio si devitalizzano. Vedi, proprio la pupilla che si devitalizza clamorosamente.
Sta dormendo, cioè va da un'altra parte.
Ok. Quindi devi provare a partire con, non so, un aneddoto, oppure una storia legata a un personaggio. Per dire, se tu inizi una lezione con una frase del tipo: oggi parliamo di storie di personaggi che sono coinvolti in vicende importanti per la storia. Quando tu parli di personaggi, i ragazzi ti osservano e sono curiosi. Se parli invece
di un evento, di un fatto,
parleremo, non so, della guerra del Kippur.
Ok.
Cioè, dicono, se l'è il Kippur, cioè,
cos'è? Chi se ne frega?
Quindi devi sempre cercare di partire, almeno alle medie. Poi è chiaro che in certi contesti devi fare diversamente. Devi partire dal particolare per arrivare poi al valore più...
Beh, ma è sempre il titolo universale. Alla fine, no? È
sì.
Il titolo.
È il titolo.
Infatti
il titolo.
Mi chiedono, una delle cose che mi chiedono sempre studenti e studentesse è: ma che titolo mettiamo alla lezione di oggi?
Ah sì? Te lo chiedono?
E in quel momento io me lo devo quasi inventare,
certo.
Perché non è che mi venga subito. Quindi magari mi trovo, non so, ieri per esempio il titolo... Era brutto il titolo, però era morire di politica in Italia.
Però sì, dà l'idea.
Dà l'idea di quello che di cui stavamo parlando. Quindi sì, Barbero, secondo me, e la sua, diciamo, e tutti quelli che hanno poi fatto della divulgazione fatta bene, cioè quindi motivata, con quella passione, è un punto di vista dal quale non possiamo prescindere. Certo, non possiamo arrivare a quel livello di approfondimento, soprattutto parlando di medie. E forse nemmeno le superiori, però è un punto di partenza abbastanza importante per noi.
La notte era in piazza Cavour.
Sì,
okay.
È vero, grazie che me l'hai detto.
Vai Magister, è sempre un piacere sentirti, dice un Joe. Poi, io avevo una professoressa che mi insegnava storia, che più che partire dalle date e dai fatti partiva dal contesto sociale, spiegandolo come se fosse contemporaneo. E ci spiegava infatti storici, politiche, ci spiegava i fatti probabilmente, storici, politiche, in base alle cause che li portavano ad accadere.
Vabbè.
Sì.
È un altro approccio che si può. Sì, perché la data ammazza, cioè la data uccide, è inutile. La data.
Sì, tu racconti una cosa e poi dici: ah, già che ci siamo dal 1967, io la butti giù lì così.
Già che ci siamo, by the way. Imparalo.
Anche perché poi quando tu hai la. Allora, va detto anche che la restituzione che i ragazzi ti danno di quello che tu fai, chiaramente alle medie, non è completa. E quello che manca spesso sono proprio i contesti, proprio quelli storici e spaziali. Quindi tu magari non trovi un insieme di eventi senza date, possono successi ovunque. Però la storia è a livello di linea del tempo è quasi appiattita.
Cioè?
Cioè, nel senso, non potrebbe successo in qualsiasi momento.
Ok.
Infatti, okay, certo. A quelli un pochino meno strutturati, ho chiesto anche: senti, ma in che secolo avviene la caduta del muro di Berlino? In che secolo siamo? E hanno titubato, cioè, non tutti sono pronti a dirti ventesimo, cioè, non tutti te lo dicono subito.
Ah, figa, ventesimo?
Pensavo. Non tutti te lo dicono subito, ti guardano come se avessi chiesto una domanda, fatto una domanda misteriosa. Una risposta a cana, cioè qualcosa di strano.
De Gregori ha ragione? In che senso?
Ah, la storia siamo noi.
Non capisci.
Alla donna
ragazzi.
Cannone. In che senso?
Perché l'hai detto guardandomi?
Dai, sciocca! Non è vero.
Vabbè, per De Gregori, insomma, siamo noi che produciamo la storia materialmente, impegnandoci anche. C'è questo discorso della storia non passa la mano, la storia siamo noi questo piatto di grano.
Sì.
Quindi
siamo noi questo piatto di grano, ovviamente, per chiudere la rima, perché non ha alcun senso. No, scherzo, no. Maestro De Gregori, scherzo.
E poi,
tanto lui è uno sportivo,
esatto,
comunque.
È uno che non sarà preso, non è pericoloso neanche lui.
No, per niente. Per cui non c'è problema. Va bene, ancora un brano e poi chiudiamo. No, se vuoi che andiamo avanti, andiamo avanti.
Qua,
no,
mi veniva in mente una
sì, spara, sì, spara.
Sempre una frase della canzone, quando dice che la gente, perché la gente fa la storia, quando si tratta di prendere e di andare, te li trovi così che sanno benissimo cosa fare. Quindi, cioè, le persone sembrano cogliere il momento giusto per agire. Mi vengono in mente tante situazioni anche, non so, di rivolta, di presa di posizione. Ecco, per esempio, ragazzi molto interessati per esempio, a quello che succede in Iran. Sono molto interessati.
Sono
molto interessati.
Non lo sarei mai aspettato.
Anche perché ho una classe, questa classe in particolare, questa terza media che ho, è particolarmente multietnica.
Ok, e quindi hanno e anche quindi delle ragioni.
Colgono anche una serie di sfumature che magari noi facciamo fatica
a cogliere.
Senti, a proposito, prima del brano volevo chiederti, ieri ho fatto una... Dimmi.
No, vai.
Ieri ho fatto una chiacchiera con un amico che fa l'insegnante di italiano e alle superiori, ed era colpitissimo, cioè mi diceva come simbolo di tutta una serie di cose. Cioè, guarda che, cioè, nei bagni ci sono gli stessi graffiti degli anni Ottanta, cioè non scrivono nemmeno nei cessi, cioè non c'è nessuna consapevolezza culturale, né ribellione, né politica, né niente.
Vero.
È vero?
Vero, vero. Cioè, tutto questo, tutto quello che io porto, e ho spiegato 68, ho spiegato come nasce 68, l'America, la Francia, tutto. Noto però che i ragazzi hanno proprio questo, nessuna voglia, poca, almeno quelli del mio contesto, poi ce ne sono gli altri più strutturati, nessuna voglia di impegnarsi, nessuna voglia di poi di metterci...
Cioè di prendere una posizione forte,
no,
su questi argomenti.
Anzi, io naturalmente ho parlato anche di Ramelli, ho parlato di Prima Valle, ho parlato di H. Lavenzia, ho parlato di tutta una serie di cose anche relative ai morti, diciamo, dell'altra parte, diciamo. E loro sembrano totalmente equidistanti da questo. Cioè, l'empatia che sentono è per le persone.
Mm.
Sì. È per le persone e non per...
Non per i fatti.
Non per i fatti o per l'appartenenza politica.
Mm.
È per dire, hanno empatizzato molto per Fausto Diario, cosa che ho raccontato nel dettaglio, ho fatto vedere il servizio anche con il nostro Danilo De Blasio, insomma, che insomma, è espertissimo della questione, e poi però ho fatto vedere anche un servizio su Sergio Ramelli, anche lì empatizzavano tantissimo.
Okay.
Quindi è chiaro che c'è questa devi mettere in conto che non è un'adolescenza ancora politicizzata. Tu puoi provare a spiegare che c'erano delle differenze, che insomma il neofascismo si basava anche su qualcosa di illegale a livello costituzionale, eccetera. Loro però devono prima passare attraverso la Costituzione.
Certo.
E sapere cosa vuol dire che un gesto è vietato. Perché per loro il concetto di libertà è un concetto veramente senza pareti.
Ma non si studia la Costituzione?
Si studia, si studia.
Io in terza media proprio avevo studiata.
Ma secondo me ci sono dei punti della Costituzione che non vengono colti nell'essenza.
Okay.
dai ragazzi. Magari colgono i primi 12 articoli, eccetera. Certo. Anche l'idea della guerra che non va fatta, poi chiaramente con l'Ucraina c'è un tema di discussione costante, però magari non vanno poi a capire fino in fondo, almeno parlo dei ragazzi delle medie, certi aspetti più ideologici, più forti, che trovano comunque dentro la Costituzione.
Magister, devi tornare perché qua stanno arrivando una marea di domande interessantissime, non abbiamo tempo per rispondere, abbiamo 2 minuti e 42.
Io
leggo veloci?
Leggi quello della Sabri, cioè leggi quello che ti pare, scusami Gaia, io stavo leggendo Sabri, quello della Sabri.
No, vai tu di Sabri che io avevo Gagliani.
Io a scuola sono arrivata alla seconda guerra mondiale e poi stop, un buco gigantesco, ho avuto sempre professori senza interesse, una addirittura era talmente anziana che faceva fatica a muoversi e le davano il posto sulla 90. No, questo l'ho messo io. E a vederci e facevamo i compiti col libro davanti. Ho imparato di più ascoltando i podcast a 30 anni e sono sempre stata super ignorante sulla storia moderna, sentendomi anche stupida. E
comunque anche io non so Sabri di che anno è, non che mi senti stupida, che mi senti che mi senta stupida, ma in effetti a volte un po' sì. Anch'io ho avuto un professore pessimo al liceo classico di storia e sono arrivata alla seconda guerra mondiale
perché probabilmente era un filosofo.
Sì.
Esatto.
Noi facevamo storia e filosofia.
Quelli che facevano storia erano obbligati a farlo perché insegnavano filosofia.
Esattamente.
E quindi erano buttati lì a insegnare storia. Anche noi avevamo degli insegnanti di storia, insomma, non erano dei modelli, non sono mai stati dei modelli per il sottoscritto.
Invece Paolo chiede che cosa ne pensi del insegnare storia all'incontrario, cioè partendo dai giorni nostri e andando all'indietro.
Lo sto facendo, quindi è una cosa nella quale mi sto ritrovando, nel senso che è vero però che devi prima fare dei presupposti, devi dire.
Rischi di perdere il contesto e quindi di capire.
Devi spiegare bene che tu stai facendo un lavoro che poi recupererai. E poi quando arriveremo a fare, le guerre mondiali sarà un po' più facile per loro, perché poi vedranno anche le dinamiche e le capiranno di più. Insomma, andando indietro sono dell'idea che si possa comunque spiegare la storia bene e farla rimanere ancora di più.
Certo. E Al dice, ma nelle scuole giapponesi o cinesi o peruviane cosa si insegna della storia? Ogni paese vede la storia a suo modo?
Eh beh sì.
Sì. Quello purtroppo anche tipo senza andare nei paesi ma all'interno delle stesse nazioni.
Certo.
Cioè, se tu studi storia in Inghilterra o in Italia è completamente diverso.
Grazie Vic, ci sentiamo presto, torna.
Sì, tornerò.
Non fare il pigro.
Molto volentieri, chiamatemi. Certo. Chiamatemi, arriverò.
Gaia, ciao. Un abbraccio.
Vieni un altro di mercoledì quando ci sono io. Grazie.
Quindi ci sei, basta, hai già detto i
sì.
Ciao, a domani. Had to cut some hoes loose, yeah. Indy ain't no loose lips. Now them hoes tryna sue me. Bitch, I don't give two shits. All the rumors are true, yeah. I've been in the bamboo, yeah. Focused on this music. My ex